Ciao guerrieri di luce,
ciao,
io sono Giosuè
e io sono Valerio
e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, meditazione, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro di ispirazione e oggi il libro che abbiamo scelto è Le quattro rivelazioni sciamaniche di Alberto Villoldo.
Io inizierei dicendo che Alberto Villoldo intanto ha una formazione scientifica poiché è uno psicologo ma anche antropologo. Ha studiato diverse culture sciamaniche, in particolare quelle delle Ande e dell'Amazzonia e in particolare i Laika, che sono degli sciamani chiamati anche i custodi della terra, perché hanno dei segreti che sono stati rivelati solo negli ultimi anni, ovviamente, al mondo.
Sì, infatti possiamo dire che i Laika, appunto, questo gruppo di sciamani, ha tenuto segrete determinate conoscenze e consapevolezze fino ai giorni nostri. E perché adesso hanno iniziato a rivelare quella che è la loro conoscenza? Lo fanno perché hanno la consapevolezza che ci troviamo in un punto di non ritorno. Un punto nel quale se l'uomo non inizia a risvegliarsi, non inizia a prendere consapevolezza di sé e a rispettare soprattutto il pianeta che lo ospita, è comunque destinato a distruggere se stesso e tutte le altre forme di vita. Allora, onde evitare questo, chiaramente il tentativo ultimo di questi sciamani è fornire determinate conoscenze che comunque sono antichissime a più persone possibili, sperando appunto che questo possa avviare il processo di risveglio.
Prima di entrare nel succo del libro, mi sorge una domanda. Chi scrive questi tipi di libri viene accusato di divulgare troppe informazioni a tutte le persone. Perché si dice che questi sono dei messaggi quasi sacri, che devono essere preservati, devono essere dati solo a persone coscienti, persone che riescono a comprenderli. Io credo che questa cosa in realtà non sia proprio così, perché tanto noi possiamo divulgare tutte le informazioni di questo mondo, ma se una persona non ha quella conoscenza, quella consapevolezza di poter capire questi messaggi entrano in un orecchio e escono dall'altro, nel senso che non lasciano niente, e quindi possiamo dirli tranquillamente.
Sì, diciamo che la paura che ha portato alcuni ordini a tenere segrete certe informazioni e certe conoscenze, la paura alla base è proprio che qualcuno possa fare un utilizzo negativo di queste conoscenze, soprattutto quando si parla di esoterismo, di magia, di pratiche sciamaniche. Chiaramente se qualcuno è in grado di poter eseguire determinate pratiche può anche farlo sia a scopo positivo ma anche a scopo negativo. Allora, onde evitare che questo avvenga, chiaramente c'è sempre stata, sia nei vari lignaggi sciamanici ma anche in numerosi ordini esoterici, molta segretezza. Però quello che dici te è giusto, perché chiaramente per riuscire a comprendere determinati insegnamenti, soprattutto quando si parla di insegnamenti sciamanici, bisogna necessariamente aver acquisito un livello di evoluzione spirituale. In qualche modo la nostra anima si deve per forza essere un po' evoluta affinché noi possiamo comprendere questi insegnamenti, altrimenti non ne comprendiamo assolutamente il senso. Tant'è che anche chi legge magari i nostri libri, e possono essere persone che provengono dallo stesso livello culturale, hanno ricevuto la stessa formazione, ci sono coloro che comprendono i messaggi che ci sono scritti e gli insegnamenti, e però a me è capitato anche di parlare con persone laureate, con persone estremamente colte che mi hanno confessato e penso che i miei libri siano scritti in maniera semplicissima, mi hanno confessato che non hanno capito assolutamente niente. Cioè, per loro quello che era scritto non aveva alcun senso. Questo ci fa già capire che ci sono dei livelli di consapevolezza al di sotto dei quali certi concetti non possono arrivare.
Ovviamente concordo con quello che dici. E se tu dovessi riassumere in poche parole il pensiero di questo lignaggio sciamanico, cosa ci diresti?
Allora, ti direi che i Laika in tempi antichissimi già sostenevano che tutto è energia, tutto è luce, tutto è energia. cosa che oggi la scienza ha dimostrato. E quindi andando ad ingrandire col microscopio e con microscopi sempre più avanzati ed evoluti la materia, si arriva a un punto in cui c'è soltanto energia, un'energia composta di elettroni che compaiono e scompaiono, quindi un campo energetico anche non facilmente decifrabile dalle nostre conoscenze. Quindi tutto è effettivamente energia. E questo i Laika lo sostenevano fin dall'antichità. I Laika sostengono anche che la prossima evoluzione dell'uomo, sai che c'è stato l'uomo di Neanderthal, poi l'Homo sapiens sapiens. La prossima evoluzione dell'uomo sarà l'uomo luminoso. Quindi l'uomo piano piano perderà, diciamo, le sue caratteristiche più fisiche, più materiche, per avvicinarsi sempre di più, anche a livello fisico, alla sua essenza che appunto è l'energia e la luce, l'uomo luminoso. Tant'è che l'uomo ha effettivamente un corpo luminoso, anche se non è visibile dagli occhi umani. Però tutti i guaritori, ma anche tutti i lignaggi spirituali del mondo riconoscono quello che è il concetto di campo energetico, o di aura, o il sistema dei sette chakra. Per esempio, i Laika conoscono molto bene questi centri energetici e gran parte delle loro pratiche verte proprio nel riportare equilibrio in questi centri energetici in modo da far sì che ogni disarmonia, ogni squilibrio possa in qualche modo ritornare a posto.
Il corpo luminoso, quello che è diverso rispetto ad altre lignaggi, ad altre pratiche spirituali, è che non si basa su sette chakra, ma ben nove centri energetici.
Sì, infatti possiamo dire che i primi sette chakra corrispondono a quelli dello yoga, quindi abbiamo il chakra della radice, il chakra splenico, il plesso solare e così via. Tutti e sette i chakra sono esattamente i medesimi riconosciuti da altre dottrine orientali. Poi abbiamo invece altri due chakra che sono l'ottavo e il nono, che sono, diciamo, un po' più distaccati dal corpo. Infatti l'ottavo chakra è posto a circa 50 centimetri dalla testa, e poi abbiamo il nono chakra che è la fonte del tutto nel concetto dei Laika, quindi potrebbe avere lo stesso principio, lo stesso concetto del grande spirito. Infatti loro sostengono che noi tutti proveniamo da questa fonte di energia che identificano anche con questo nono chakra, che è appunto la sorgente.
Quindi possiamo dire che l'ottavo è il nostro sé superiore e il nono invece è proprio l'unione col grande spirito.
Sì, infatti anche noi abbiamo fatto un corso proprio su queste rivelazioni sciamaniche che chi fosse interessato può trovare come tutti gli altri nostri videocorsi sul nostro sito giosuestavros.it. E in questo corso che si chiama Iniziazione alle quattro rivelazioni sciamaniche, noi insegniamo appunto come entrare a livello di coscienza in comunicazione con l'ottavo chakra, perché è lì che risiede il nostro sé superiore. E quindi nel momento in cui noi iniziamo a comunicare con questa parte di noi più vicina al divino, più illuminata, beh, chiaramente abbiamo delle informazioni che ci permettono di seguire la nostra strada in maniera molto più fluida. Sappiamo esattamente dove andare, percepiamo subito in maniera immediata la persona di cui ci possiamo fidare dalla persona che invece vuole in qualche modo approfittarsi di noi. Quando siamo allineati col sé superiore, tutto questo diventa chiaro. Il problema è quando non lo siamo. Allora subentra la mente razionale che mette in dubbio continuamente il nostro intuito e ci fa prendere delle decisioni soltanto in base alle congetture meramente razionali della nostra mente, che in alcuni casi possono non essere la cosa più giusta da fare.
Parlando dei chakra, di questa cultura, no, sciamanica, hai parlato di guarigione. Ci vuoi spiegare meglio che cosa si intende per guarigione dei chakra?
La guarigione sciamanica fatta dai Laika, proprio su ognuno dei sette chakra, perché voglio specificare che questo tipo di trattamento lo si fa solo sui sette chakra principali, perché chiaramente sono connessi al corpo fisico. Gli altri due chakra non hanno bisogno di guarigione. Però ecco, è molto simile all'estrazione sciamanica. Quindi che cosa fanno i Laika? Prima chiaramente si connettono con il loro sé superiore attraverso delle loro pratiche e poi in questo stato di espansione della coscienza vanno prima ad aprire con un movimento antiorario, il chakra sul quale vogliono operare, e poi vanno ad estrarre, perché sono in uno stato di coscienza tale che permette loro di percepire, di sentire se ci sono delle disarmonie, quindi vanno ad estrarre tutto ciò che non deve essere presente in quel centro energetico.
Perché ricordiamolo, vengono fatte questo tipo di guarigione non in uno stato ordinario di coscienza, ma in uno stato alterato o espanso di coscienza.
Certo, perché devi ricevere la visione sciamanica. Quindi io posso tranquillamente avere la persona sul lettino, magari sono un operatore olistico, però se voglio fare questo tipo di trattamento devo acquisire quelle conoscenze che mi permettono di espandere la coscienza e poter ricevere la visione sciamanica. Allora io magari già a livello di sensazione posso percepire un blocco, non so, all'altezza del plesso solare. Mi connetto, vado ad aprire il chakra con questo movimento antiorario, mi connetto con l'energia del chakra e magari potrei percepire queste disarmonie presenti in quel centro energetico come dei pezzi di metallo oppure come degli insetti che piano piano vado a rimuovere. Tutto ciò che magari appare anche con delle sembianze disgustose, no? Ho parlato di insetti, ma può essere anche del sudiciume, dello sporco, del fumo nero. Tutto ciò che la nostra mente individua come qualcosa di negativo e sporco, nel linguaggio spirituale è sinonimo di negatività. E quindi lo sciamano si prende cura di rimuovere tutte queste intrusioni e poi ricaricare il chakra con luce divina, per poi andarlo a riarmonizzarlo e a richiuderlo invece con un movimento in senso orario.
Sì, Giosuè, diciamo che questa è una pratica molto semplice, ma allo stesso tempo molto efficace, che spieghiamo poi all'interno appunto del nostro corso.
Sì, è semplice chiaramente nel momento in cui si acquisisce la facoltà di poter espandere la coscienza e ricevere la visione sciamanica, altrimenti, come dicevamo prima, per chi non capisce magari i nostri testi, è assolutamente una pratica che non ha senso, ecco, per loro non ha senso.
Un altro aspetto interessante della cultura dei Laika, dello sciamanismo dei Laika, è anche il concetto di ruota di medicina. La cosa particolare è che ogni direzione possiamo dire che è legata a degli animali e anche a una coscienza evolutiva dell'uomo.
Sì, la ruota di medicina dei Laika, che come spesso accade, è diversa magari dalla ruota di medicina dei Lakota o dalla ruota di medicina celtica o di altri lignaggi, è chiaramente strettamente legata alla loro cultura sciamanica. E la cosa che chiaramente è interessante è che, legato ad ogni punto cardinale di questa ruota di medicina, c'è un totem, c'è uno spirito animale che è un guardiano della direzione, ma è anche un archetipo che è anche dentro di noi e che rappresenta una fase della nostra evoluzione, evoluzione che comunque è ciclica. Quindi esattamente come all'interno della ruota noi siamo portati ad apprendere tutte le lezioni della nostra vita, tutte le varie prove, passando attraverso queste quattro fasi che sono la fase del serpente, la fase del giaguaro, la fase del colibrì e la fase dell'aquila o del condor.
Intanto direi che possiamo partire dal sud, che è il serpente, no? Come totem legato alla direzione.
Sì, il totem del serpente, che appunto è associato alla direzione sud, secondo i Laika rappresenta quel livello evolutivo dove noi siamo focalizzati principalmente sul nostro corpo fisico, sul mondo della materia. Infatti il serpente è un animale che chiaramente è a stretto contatto con la terra, perché proprio striscia sulla terra, non è sollevato attraverso gli arti, quindi tutto il suo corpo è poggiato sulla terra ed è proprio per questo che rappresenta proprio questo livello evolutivo. Livello evolutivo che però passa anche attraverso delle fasi di evoluzione e trasformazione, perché il serpente cambia pelle e quindi man mano che si evolve e cresce anche la sua pelle si trasforma e può accedere a un livello evolutivo più alto.
Cambia pelle e lascia il passato alle spalle.
Il totem del serpente rappresenta anche la nostra capacità di sopravvivere e quindi di essere ben ancorati alla terra, rappresenta anche la nostra forza vitale, la nostra energia, quindi diciamo che è un totem estremamente importante per garantire il nostro benessere e la nostra sopravvivenza. Lo step successivo invece ha a che fare con la direzione ovest e qui entra in campo un altro spirito animale che appunto è il giaguaro. Il giaguaro rappresenta il focalizzarsi non più sul corpo, più che altro sulla mente e quindi sul pensiero, ma anche sulle emozioni e quindi l'attenzione si sposta dalla fisicità e quindi dal livello della pelle e del corpo al livello interiore e quindi io mi chiedo che cosa penso, che cosa provo, che cosa sento, quello è il livello del giaguaro, più legato ai processi psicologici, all'introspezione, alla riflessione, alla conoscenza di sé, quindi puoi capire già subito che siamo a un livello evolutivo più alto.
E da qui mi viene da pensare che ogni volta che si fa un passaggio evolutivo ci si allontana sempre più dal corpo fisico.
Certo, infatti non a caso il prossimo step evolutivo dell'essere umano sarà l'uomo luminoso che perde gran parte della sua fisicità.
Per farla semplice, Giosuè, io direi che il giaguaro è colui che ci aiuta a superare tutte le nostre paure.
E c'è un motivo se il giaguaro ci aiuta a superare le nostre paure, o i nostri blocchi emotivi, psicologici, proprio perché il suo lavoro di azione avviene all'interno di noi. E quindi nel momento in cui noi spostiamo l'attenzione dal di fuori al dentro di noi, emergono anche quelle che sono chiaramente le nostre paure. Paure che il totem del giaguaro, attraverso anche la sua fisicità e quindi il suo simbolismo di forza, di vitalità, ci aiuta a superare.
Il passaggio successivo in questa ruota di medicina ovviamente è la direzione nord, che è legata al colibrì e possiamo dire che è il viaggio dell'anima. Quindi Giosuè, lavorare con il colibrì è uno dei passaggi più importanti,
Non
perché
tutti ci arrivano.
non tutti riescono a scoprirla durante appunto la vita.
Assolutamente no, tutti si fermano a livello del giaguaro, la maggior parte delle persone si ferma a livello del giaguaro, solo alcuni, coloro che sono assetati di conoscenza, che vogliono ricevere delle risposte su perché siamo qui, sul senso della vita, beh, chiaramente fanno un processo di esplorazione e arrivano a quel livello di consapevolezza attraverso un percorso che può passare attraverso la spiritualità, attraverso la ricerca, attraverso lo sciamanesimo o attraverso altre strade.
Sì, diciamo che te sei stato anche positivo perché hai detto tutti arrivano al giaguaro. In realtà molti si fermano al primo passaggio.
Sì, ora non volevo essere così pessimista, però sì, ci sono anche persone che si fermano a livello proprio basico delle necessità primarie del corpo. Stop.
Basta uscire di casa, guardarsi un po' intorno, fare un giro e ci accorgiamo che c'è diverse persone che sono ancora ferme a quel livello evolutivo.
Purtroppo è così.
L'ultimo passaggio in questa ipotetica ruota di medicina è l'est.
Sì, ed è strano, no? Perché magari in altri lignaggi l'est è la direzione che viene presa per prima in considerazione. Per esempio, nella ruota di medicina dei Lakota, l'est rappresenta l'inizio e quindi è associata alla primavera, alla nascita, all'infanzia, no? E quindi viene messa proprio all'inizio della ruota. Mentre nel lignaggio dei Laika è come se fosse un punto di arrivo, ed è effettivamente così. Innanzitutto il totem legato a questa direzione è l'aquila o il condor.
Per ovvie ragioni.
Per ovvie ragioni, ma l'aquila la ritroviamo sempre legata all'est anche nella ruota di medicina dei Lakota, quindi troviamo anche delle corrispondenze tra le varie culture. E come possiamo notare, man mano ci innalziamo sempre più in alto, dal serpente che striscia al giaguaro che chiaramente sta sulle sue zampe, poi siamo passati al colibrì che con le sue alette piccole inizia a volare, fino all'aquila che vola in alto, spedita, plana e cattura tutto ciò che vuole, guardando tutto dall'alto. Quando siamo al livello dell'aquila, l'attenzione si sposta dall'anima allo spirito, perché ricordiamo che l'anima fa comunque l'esperienza terrena insieme a noi, insieme al nostro corpo, e l'anima viene anche ferita dagli eventi della vita. Gli sciamani lo sanno ed è per questo che esistono tecniche di guarigione come il recupero dell'anima. Si vanno a recuperare quei frammenti che l'individuo ha perso a causa di sofferenze, di lutti, di traumi. Quindi l'anima soffre. Quando siamo sul piano del colibrì, siamo ancora sul piano dell'anima. Quando ci spostiamo a livello evolutivo sul piano dell'aquila, invece lì siamo connessi con lo spirito. E quindi prendiamo consapevolezza che non siamo più distinti e separati dal tutto, ma siamo uniti al tutto. E quindi trascendiamo l'ego. Nel momento in cui noi trascendiamo l'ego, non siamo più limitati a livello di coscienza di quelli che sono i nostri meri bisogni egoistici, ma abbracciamo l'universo intero e quindi fluiamo liberamente con l'universo.
Detta così, sembra che quest'ultima direzione, l'est, sia un punto di arrivo. In realtà però si sta parlando di una ruota di medicina e quindi dalla direzione ultima che abbiamo detto è l'est, si passa nuovamente al sud, perché non è un punto d'arrivo, ma è un punto di passaggio anche quello della consapevolezza.
È vero, perché la nostra consapevolezza fa esperienza in base agli eventi della nostra vita, alle prove della nostra vita. Quindi ci possono essere delle prove, non so, invento, legate alla sfera professionale, delle prove particolarmente dure, dove magari un soggetto riesce già ad acquisire quella saggezza propria del totem dell'aquila. Mentre su altri settori della vita magari è ancora a livello del serpente o del giaguaro, ed è per questo che è una ruota. In ogni prova che la vita ci mette davanti, noi dobbiamo arrivare al livello dell'aquila, e non sempre chiaramente è facile, non sempre ci riusciamo.
Fino adesso abbiamo parlato di chakra, corpo luminoso, di ruota di medicina, ma non abbiamo ancora parlato delle vere e proprie rivelazioni di questo libro.
Sì, le abbiamo lasciate per ultime perché chiaramente è tutto connesso, tant'è che le quattro rivelazioni, guarda caso, sono legate ognuno ad ognuno di questi totem e quindi a ognuno di questi punti cardinali della ruota di medicina. La prima rivelazione è la via del visionario. Intraprendendo la via del visionario, impariamo a creare la nostra realtà anche attraverso l'immaginazione. Però prima di arrivare a questo dobbiamo comprendere profondamente la natura energetica della realtà. Dobbiamo prima capire che tutto è energia, dobbiamo prima comprendere che siamo connessi a tutto e quindi attraverso semplicemente il nostro intento, quando siamo totalmente allineati con la nostra essenza, possiamo manifestare anche attraverso il pensiero, anche attraverso l'utilizzo delle emozioni, di tutto ciò che si muove dentro di noi. Viene chiaramente chiamata la via del visionario perché bisogna essere un po' pazzi per acquisire questa consapevolezza. Ci hanno sempre insegnato che non abbiamo il controllo di niente, che gli eventi non dipendono da noi, mentre gli sciamani ci dicono il contrario. Tutto ciò che abbiamo alimentato dentro di noi in termini di pensieri, di emozioni, di sentimenti, porterà come conseguenza eventi più o meno negativi. Se io dentro di me alimento costantemente la paura di fallire, la paura di sbagliare, la paura di essere licenziato, inevitabilmente questa energia prenderà una forma materica che si manifesterà attraverso degli eventi che non faranno altro che alimentare ulteriormente questa mia paura. Per spezzare questo circolo vizioso bisogna intraprendere la via del visionario e quindi bisogna avere il coraggio di prenderci la responsabilità della nostra vita e di capire che tutto parte dentro di noi e attraverso la visione, attraverso l'atto immaginativo, attraverso delle emozioni di alto livello vibrazionale possiamo plasmare, modificare completamente la nostra realtà. Certo, se per 20 anni, 30 anni abbiamo alimentato pensieri, sentimenti ed emozioni negative, non possiamo pretendere che questo switch, questo cambio porti dei risultati nell'immediato. Ci vorrà del tempo affinché l'energia che abbiamo prodotto in precedenza piano piano venga sempre meno.
Ci vorrà del tempo o bisognerà intraprendere la via del guaritore e quindi di riuscire a trasformare, come hai detto te, le paure, tutto ciò che è negativo in un punto di forza.
Sì, possiamo anche dire che la via del guaritore è il passaggio successivo che avviene di conseguenza, no? Nel momento in cui abbiamo compreso le regole di come manifestare la nostra realtà, di come si manifestano gli eventi della nostra vita, abbiamo già messo le mani in pasta nel campo energetico che crea tutto ciò che ci circonda, no? E quindi possiamo anche spostarci sul piano del guaritore, che non è una guarigione allopatica così come la concepiamo noi nel mondo materiale, nel mondo ordinario, è una guarigione energetica. Chiaramente parliamo di sciamanesimo e quindi anche attraverso le pratiche, quali il riequilibrio dei chakra, il viaggio sciamanico, il recupero dell'anima, la persona acquisisce sempre maggiore luce, potere, guarigione.
Infatti, Giosuè, non dobbiamo scordarci che il giaguaro è il totem della direzione dell'ovest e, come avevamo visto prima, quando abbiamo parlato del piano evolutivo, la direzione dell'ovest è quella direzione evolutiva che ci fa lavorare su noi stessi all'interno.
Esattamente, ed è per questo che chiaramente il giaguaro è associato alla via del guaritore.
Possiamo passare alla terza rivelazione, che ovviamente è legata alla direzione nord ed è legata alla via del guerriero.
Anche associata al colibrì, dove chiaramente ci stiamo innalzando sempre di più nel processo evolutivo. Che cosa fa il guerriero secondo la visione laica? Perché chiaramente se pensiamo all'archetipo del guerriero attraverso una lente occidentale, il guerriero è colui che combatte, che lotta, che uccide, che si difende, con la forza bruta quasi, no? Qui in realtà parliamo di un guerriero spirituale. E quindi il guerriero deve compiere costantemente una battaglia con se stesso per poter riuscire ad essere impeccabile ogni giorno della sua vita. Che cosa vuol dire essere impeccabile? Vuol dire non perdere energia inutilmente, vuol dire non donare la propria energia per alimentare un litigio, alimentare del rancore, della rabbia, della cattiveria. Tutto questo va a svuotarci completamente della nostra energia, oltre a farci ammalare nel tempo. Quindi il guerriero, inteso nel concetto sciamanico, è colui che trascende la dualità, che impara a non giudicare, impara l'arte del non giudizio.
Bella quest'arte del non giudizio, che in realtà sono delle pratiche presenti in tante culture sciamaniche. La ritroviamo nello sciamanesimo tolteco, ma anche nello sciamanesimo una.
Certo, perché il giudizio è un qualcosa che ci lega fortemente alla dualità, alla dimensione duale della realtà, e ci porta a dividere tutto in giusto e sbagliato, e quindi ci porta a scindere l'uno. Perdiamo di vista attraverso il giudizio, attraverso questa visione duale, che ogni cosa ha il suo lato di ombra. Anche noi abbiamo un aspetto di luce che gli altri possono riconoscere come bello, luminoso, accogliente, dolce, amorevole, ma abbiamo anche un aspetto di ombra. Esattamente come i nostri corpi, quando vengono illuminati, si portano dietro comunque un'ombra che li segue. E lo scindere sempre il giusto dallo sbagliato ci fa perdere il contatto con il vero senso della vita. Per cui anche quando ci capita qualcosa di brutto, qualcosa che razionalmente etichettiamo come brutto, come ingiusto, se noi rimaniamo focalizzati sul senso di ingiustizia e quindi stiamo giudicando l'evento, non riusciamo a comprendere l'insegnamento che l'evento è venuto a portarci. Ogni cosa viene da noi per spingerci verso la nostra missione nel mondo. Anche gli eventi più negativi, secondo la visione sciamanica, vengono a noi per farci evolvere, per farci crescere, o addirittura per metterci di fronte a una realtà che per noi è molto più positiva. Quante volte sentiamo storie di persone che sono state licenziate e sul momento magari volevano addirittura togliersi la vita, ma questa in realtà è stata la loro più grande fortuna, Questo è un esempio che quando noi abbracciamo l'ignoto, anche l'evento più terrifico, e abbiamo fede nell'evento, è l'esempio calzante che l'evento poi ci ricompensa con i suoi doni che è venuto a portarci.
Una volta che abbiamo superato questa dualità, nella nostra ruota evolutiva il passaggio successivo è la via del saggio e quindi quella via che ci fa trascendere l'ego.
Non a caso la via del saggio viene proprio percorsa da pochissime anime presenti in questo mondo. Chiaramente quando percorriamo la via del saggio abbiamo compreso perfettamente anche il nostro potenziale, i nostri doni spirituali, abbiamo imparato a co-creare la nostra realtà. La via del saggio è quella via che ci insegna anche a compiere dei miracoli. Qui si spiega in chiave sciamanica come mai alcune anime, quando raggiungono un livello estremamente evolute, sono in grado anche di compiere dei miracoli, e quindi mi ricollego a personaggi chiaramente come Gesù o più recentemente come Yogananda, quindi personaggi dei quali sono stati documentati dei veri e propri miracoli. Quando raggiungiamo la via del saggio possiamo dire di aver raggiunto anche l'illuminazione, quindi abbiamo trasceso non soltanto la dualità, ma abbiamo trasceso addirittura la materia. Infatti ci sono anche delle documentazioni di personaggi, come appunto dicevamo, Yogananda piuttosto che Sai Baba, che in alcuni casi tendevano anche a smaterializzarsi, a comparire in altri luoghi o a far apparire dal nulla degli oggetti come dei fiori o quant'altro. Quindi si ha il controllo totale della Matrix nella quale noi viviamo.
Come sempre, Josué, prima di concludere questa puntata, ti chiedo se consigli o meno questo libro. Io ovviamente lo consiglio, è un libro molto bello, è un libro sia teorico che pratico. Però, se una persona vuole comprendere queste leggi in maniera ancora più chiara e riuscire ad applicarle nel quotidiano, io credo che il nostro corso sia il corso ideale.
Beh, il corso ha certamente una marcia in più perché oltre ad avere una parte teorica si concentra soprattutto nel far acquisire a chi lo frequenta quelle facoltà, quelle competenze che gli permettono poi di compiere il viaggio sciamanico o le varie pratiche sciamaniche che vengono trattate all'interno del corso. Quindi senz'altro siamo a un livello superiore. Anch'io consiglio questo libro, magari non lo consiglio come prima lettura per chi si vuole approcciare allo sciamanesimo, perché già tratta degli argomenti un pochino più complessi rispetto a testi più semplici come possono essere il mio Sciamanesimo Viaggio nel Mondo dello Spirito, che chiaramente è stato scritto e ideato proprio per chi è all'inizio, o anche il tuo Sciamanesimo Facile, no? Per esempio, qui siamo già a un livello un pochino più complesso, per cui lo consiglierei a quelle persone che già hanno un'infarinatura di sciamanesimo, magari hanno già partecipato a dei cerchi sciamanici, hanno già fatto qualche viaggio, allora questo può dare delle chiavi di lettura, delle marce in più per il loro percorso evolutivo e spirituale. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, fateci sapere nei commenti se avete letto le quattro rivelazioni sciamaniche di Alberto Villoldo e soprattutto che cosa ne pensate delle quattro rivelazioni e di tutti gli insegnamenti presenti nel testo. Se avete domande anche riguardo agli argomenti trattati in questa puntata, scrivete nei commenti e vi risponderemo appena possibile. Se questo video vi è piaciuto vi chiediamo di lasciare un bel pollice in su per sostenere questo canale e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo per la prossima puntata di Spiritual Podcast. Ciao!
Ciao!